E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Giuseppe Lumia, che abbiamo già presentato, deputato e senatore della Repubblica, sempre molto attento soprattutto ai temi legati al volontariato. Ecco, Giuseppe Lumia, prendiamo in considerazione come di consueto a quest'ora alcuni temi che troviamo sui giornali di oggi e ovviamente grande spazio alla manovra. E ancora i temi, diciamo, vanno definiti, ci sono ancora, come dire, degli aspetti che ancora non sono chiari, però insomma in linea di massima dovrebbe essere già abbastanza definita. Ecco, una tua riflessione su questa manovra che il governo prepara per cercare di difendere le famiglie soprattutto dall'aggressione, no? delle bollette. Vediamo un poco.
Sì, l'informazione italiana stamattina è molto concentrata sulla manovra di bilancio. Si attende oggi questo Consiglio dei Ministri che dovrebbe farsi, ma ancora ufficialmente non è convocato. Segno di una difficoltà. Una cosa è quando si è all'opposizione, lì si danno i numeri, si spara grossa, si fanno annunci roboanti. Un'altra cosa, poi si rivela l'atto di governo. È difficile, complessa, ci sono mille variabili. Naturalmente in questo iato poi si inserisce la delusione, si inserisce lo scoraggiamento e cresce quindi l'astensione al voto. Ecco perché è importante adesso capire se questo governo è sulla scia di questa contraddizione oppure se intende dare una svolta. E se intende dare una svolta, che tipo di svolta vuole dare? Facciamo qualche piccolo esempio concreto. Scostamento di bilancio. Draghi ne ha fatti 4, la Meloni 0. Quando Draghi faceva questi cospicui scostamenti di bilancio, ricordo Salvini chiedeva che gli scostamenti non fossero di 20-30 miliardi, che erano somme notevolissime, ma addirittura di 50 miliardi. Adesso non si fa più nessun cenno a questo scostamento. Gli extra profitti delle multinazionali che si sono arricchiti sul caro energia, ecco, anche lì si facevano annunci roboanti, non se ne parla più. Il cuneo fiscale, che è una misura importantissima per dare vero reddito ai redditi bassi, ma io penso anche ai redditi medio, anche su questo tema si parla di misure risibili che manco riescono a dare un beneficio che non va oltre i 30 euro al mese. E quindi ancora il tema delle pensioni, anche qui si sono fatti annunci molto molto pretenziosi e alla fine anche questo argomento è stato messo da parte. C'è una questione che in queste ore sta esplodendo, di cui parliamo poco, visto che è un settore strategico importante, che è quello dell'Ilva di Taranto.
Certo.
Era stato promesso 1 miliardo di euro per sostenere un settore ad alta occupazione strategico per il nostro paese, per l'acciaio, e non è arrivato niente. Insomma, siamo in una condizione e quindi adesso tutto si concentra sul reddito di cittadinanza e si concentra molto su super bonus, due misure importantissime, decisive, che se sbagli a ritoccare fai dei danni incalcolabili sia ai poveri sia all'economia, visto che l'edilizia ha avuto un ruolo importantissimo per rilanciare in questi mesi l'economia del nostro paese.
A proposito delle promesse che si fa quando si è all'opposizione, questo credo che sia forse anche tutto sommato fisiologico. Oggi su Repubblica, pagina 3, si parla del falò delle promesse. Flat tax bocciata, lite sul reddito, parte la manovra senza soldi e staremo a vedere cosa emergerà. Ecco, un altro tema molto presente sui giornali di oggi, forse non nella maniera che uno si sarebbe aspettato, ma insomma comunque c'è. COP27, chi ha vinto e chi ha perso, questo è sul Corriere a pagina 13. Sulla Stampa invece inizia in prima pagina il dramma del clima e la passerella COP27. Anche il Fatto Quotidiano presenta il bicchiere decisamente mezzo vuoto. Vediamo come titola il Fatto Quotidiano: clima e false promesse, il carbone non sparisce. Giuseppe Lumia, ti aspettavi questa conclusione della COP27? Ed è veramente così drammatico come sembrano far capire questi titoli?
Sì, per capire meglio bisogna andare sulla Stampa internazionale, che dedica i titoli principali a questo, a questa vicenda che è drammatica. La COP27 doveva fare delle scelte più corpose, invece ha detto uno stesso leader europeo, Timmermans, che rappresentava la Commissione europea alla COP27, non siamo al passo del dramma. Abbiamo lì, c'è da registrare un'unica buona soluzione, che è quella di finalmente creare un fondo che va a compensare le spese dei paesi poveri e aiutarli anche loro a tenere questo passo. Si trascina dietro una contraddizione che dobbiamo dire con molta onestà. L'Occidente adesso vuole di più dei paesi emergenti, India, Cina, e vuole di più dei paesi poveri una politica pro ambiente, e questo è vero, ma c'è un rimprovero che viene fatto da questi paesi, perché si sostiene che l'Occidente per 200 anni ha inquinato, adesso loro non possono sopportare i costi di un cambiamento climatico. Come si scioglie questa contraddizione? Solo con una misura, non ne vedo altre, per tenere realmente, ecco, per ritornare al Timmermans, il passo di quello che è richiesto per affrontare il tema del cambiamento climatico. Si scioglie solo mettendo in moratoria per 3 anni le spese militari. Solo lì si possono recuperare quelle risorse per fare in modo che l'umanità tutta, senza questa contraddizione, senza rimproverarsi l'uno all'altro di chi è la responsabilità, e fare in modo che l'umanità non rischi l'osso del collo, come sta avvenendo adesso, con spese militari che alimentano spese assurde, spesso anche inutili, spese diciamo così, che vanno anche poi solo a sostenere guerre pazzesche, oltre l'Ucraina altre 70 guerre, e che non risolvono nessun problema, come quello della povertà, delle disuguaglianze e appunto del cambiamento climatico.
Certo, mi pare che non stiamo andando in quella direzione, ecco, considerando tutte le guerre che sono in corso e quelle che temiamo anche per il prossimo futuro, perché insomma non dimentichiamoci la Corea del Nord, la Taiwan, anche lì sono situazioni esplosive. Allora, di guerra parleremo anche fra un poco con Giuseppe Lumia dopo una canzone. Eman, sarà ancora primavera, ecco, una canzone che ci invita comunque alla speranza e anche all'impegno. Ascoltiamo insieme quindi Eman su RWS e poi torneremo a parlare con Giuseppe Lumia. C'è ancora anche un altro tema importante, come dire, il travaglio del PD per quel che riguarda il prossimo congresso, e ne parleremo fra poco.
Ti ha cercato il cuore mio per parlarti di me. Quante prove, quante notti a chiedermi perché. Un giorno piove, l'altro soffro per amore. Il sole mio, gigante mi affronta, ma non ho la fionda, la fede mia non c'è. Se cade una foglia incomincio a tremare, non riesco a stare senza te. No padre, no, non lo farò, non taglierò questo albero. Io fiorirò, sarà ancora primavera. Quante notti io ero lì con te, il gigante mi affronta e afferro la fionda, la forza tua è con me, in ogni momento
Sherman, sarà ancora primavera su RWS. Torniamo a parlare con Giuseppe Lumia, ci siamo lasciati prima di questa canzone con un riferimento ai due temi che anche questi sono molto importanti sui giornali quest'oggi. Il tema della guerra continua, insomma, la situazione molto grave in Ucraina, con la possibilità anche che la più grande centrale nucleare europea possa avere dei danni, perché i bombardamenti sono, insomma, continuano, e c'è un richiamo, come dire, ai due contendenti, chiunque sia che gioca col fuoco, a smetterla, insomma. Claudio,
Vi faccio un'anteprima: mercoledì avremo alle 8:05 Fausto Biloslavo, inviato in Ucraina, che è stato più di 120 giorni, che ha scritto anche un libro,
quindi ne parleremo proprio con un testimone diretto. Sì, sì. Allora, Giuseppe Lumia, ecco, la situazione per quel che riguarda le prospettive di guerra e di pace in Ucraina, ecco, una tua, non so se dal tuo punto di vista qualcosa si sta muovendo.
Abbiamo due novità che dobbiamo coltivare con molta attenzione. Putin ha perso, la sua strategia ha fallito. L'idea di occupare l'Ucraina o di mantenere il suo presidio in un territorio sempre ucraino, che andava addirittura al di là del Donbass, è andata a rotoli. E quindi questo è un punto essenziale per costringere Putin e dare anche dignità a un accordo che l'Ucraina naturalmente deve volere ed accettare. C'è un secondo punto molto importante che è stato registrato poco. Biden ha fatto una mossa intelligente, forte della sua, diciamo così, vittoria al Senato piuttosto che alla Camera negli Stati Uniti, con la Cina ha aperto un canale, e la Cina ha accettato questo dialogo, che naturalmente ha al centro la fine della guerra in Ucraina. Stati Uniti e Cina sono fondamentali. Mi dispiace che l'Europa non sia anch'essa così forte e capace di poter incidere e poter dettare un'agenda di pace. C'è un'altra questione che adesso sta incalzando, che è il generale Inverno. Il generale Inverno costringerà, sul piano così delle manovre strettamente militari, ad avere tutti un po' più di ragionevolezza, e quindi bisogna evitare naturalmente che in questa fase dove si dischiudono spiragli di pace non ci possono essere colpi di coda. È preoccupante quello che avviene intorno alle centrali nucleari, è preoccupante che Mosca utilizzi vettori missilistici che sono stati utilizzati per trasportare bombe atomiche. Quindi bisogna evitare che ci possa essere un'escalation improvvisa che possa realmente mettere in ginocchio l'umanità.
Ecco, da questo punto di vista, quello che è successo in Polonia e la rapidità con cui si è cercato di minimizzare, diciamo, quello che è successo, dà l'impressione che comunque, insomma, ci sia ancora abbastanza ragionevolezza dalla parte anche della NATO, insomma, di non precipitarsi. Non lo so, e questa è l'impressione che ho avuto io, e poi magari è sbagliata, per carità. Non so, una battuta su questo.
C'è un bisogno di raffreddare il tema militare e di rimettere al centro il tavolo del negoziato. Ecco perché l'agenda di pace che in questo momento le opinioni pubbliche di tutto il mondo stanno sviluppando, le proteste sui diritti umani, sembrano cose distanti, la vicenda dell'Ucraina con le manifestazioni come a Roma. Mi auguro che anche altre città, altre capitali dell'Occidente facciano la stessa scelta che si è fatta a Roma, ma non è distante da quello che avviene in Iran, dove le donne, dove i giovani, dove adesso anche tutti insieme, uomini e donne, giovani, stanno agendo per fare in modo che i diritti umani diventino anche questa un'agenda globale. Insomma, siamo in una fase delicata in cui le convulsioni possono imboccare una strada sana di governance globale, dove finalmente le vere e grandi sfide, quella ambientale come dicevamo prima, ma anche quella dei diritti umani, delle disuguaglianze, delle povertà, aggiungo io, non mi stancherò mai di dirlo, delle lotte alle mafie e al terrorismo, possono diventare veramente le vere agende su cui misurare la responsabilità, ma anche la capacità, anche l'orgoglio delle classi dirigenti di dimostrarsi all'altezza di queste sfide.
E a proposito di agende politiche, di agende, di cose da fare, appunto, assistiamo anche alla corsa, per esempio, di Bonaccini alla segreteria del PD. E ovviamente non è questione solo di uomini, abbiamo detto tante volte, c'è la sinistra e il PD in particolare che si interroga sulla propria identità, su che cosa si vuole raggiungere. Ecco, Claudio voleva aggiungere una cosa e sì, poi sentiamo proprio in conclusione.
Questo mi è arrivato un messaggio in diretta di Dario Nardella, il sindaco di Firenze, diceva ci sono anch'io nella corsa.
Ah boh, questo è vero, però gli viene attribuito un 2% o qualcosa del genere, per ora, Allora,
Guardi, potremmo dire poche gioie, molti dolori. È inevitabile, perché quando un corpo come quello del PD è ammalato, c'è bisogno di tempo, e la cura non può essere solo quella di prendere la scorciatoia che io chiamo della leadership dell'io, cioè troviamo finalmente il segretario o la segretaria che con questi potenti mezzi taumaturgici nel giro di poche settimane riescono a risolvere problemi che sono molto più profondi. Penso invece che bisognerebbe dire la verità, bisognerebbe dire agli italiani che il corpo è ammalato. È indispensabile per la democrazia italiana, per la democrazia di una sana alternanza, avere un PD in salute. Questo deve essere un cammino fatto con un tempo che non è quello che è stato stabilito, a mio avviso, nell'ultima direzione, poi calata con un modo così un po' burocratico all'assemblea del Partito Democratico. C'è bisogno di una cura che affronti i nodi risolti non di ieri, non dell'altro ieri, ma dalla nascita del Partito Democratico, e mi riferisco appunto al tema, a mio avviso, ancora irrisolto di come si vuole rappresentare la crisi del ceto medio-basso. Io ritengo, ad esempio, che sotto i 2.000 euro non debba nessuno poter vivere. C'è un altro tema che non può essere affrontato genericamente, quello dell'Europa. Io penso che l'attuale Europa arranca e quindi bisogna mettere in agenda la costruzione degli Stati Uniti d'Europa. Ad esempio, non possiamo più lasciare il Mezzogiorno in questa dinamica, ti arrangi, ancor di più ti penalizzo con l'autonomia differenziata.
Poi ne parleremo magari di questo anche. Ecco ma il 19 di febbraio, se non sbaglio, ci saranno le primarie, oppure è confermato?
Nel calendario sono previste le primarie, c'è stata una postilla, tranne che non ci siano proprio in quelle giornate le elezioni in alcune regioni. Ricordo a tutti che si dovrà votare regioni importantissime come il Lazio, la Lombardia, ma ci sono anche altre due regioni importantissime, anche se un po' più piccole, come il Friuli, la bella e tormentata realtà del Molise. E quindi è necessario anche qui tenere quel passo, ma quel passo lo si tiene in questo momento soprattutto con le coalizioni, mentre il passo della cura del PD ha bisogno di molta progettualità, perché il partito che va curato e la sua capacità organizzativa territoriale che va curata, e non penso che quello che già la stampa di oggi ci presenta, che è quello della corsa all'io leader, possa essere esaustiva di una capacità invece di ripresa e di rilancio.
Ne riparleremo. Intanto ringraziamo davvero Giuseppe Lumia per essere stato in nostra compagnia, e a risentirci la settimana prossima, sempre qui su RVS. Grazie.